La natura è un tempio in cui i pilastri vivi a volte emettono confuse parole. L'uomo, osservato da occhi familiari, tra foreste di simboli s'avanza. Come lunghi echi che di lontano si confondono in una unità profonda e tenebrosa, vasta come la notte e come la luce, i profumi, i colori e i suoni si rispondono. Esistono profumi freschi come carni di bambino, dolci come oboi, verdi come prati, ed altri corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l'espansione delle infinite cose, come l'ambra, il muschio, l'incenso e il benzoino, e cantano l'estasi dello spirito e dei sensi.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Alessandro Bertellotti e Clara Caverzasio.
La natura è un tempio dove, in certe parole, mormorano pilastri che sono vivi. Così Charles Baudelaire, che ha dato poeticamente il là a questa puntata di Moby Dick in diretta dagli studi di Lugano. Buongiorno da Clara Caverzasio e da Alessandro Bertellotti al microfono, Gianni Zocchi in regia tecnica. Moby Dick oggi parla, sì, anche di natura, perché il tema è la questione del riscaldamento climatico. Il dibattito anticipa la serata che la nostra azienda dedica a livello nazionale al clima.
E buongiorno, il 29 novembre infatti RSI La 1 ospita un dibattito dal titolo Più 3 gradi, serata condotta da Lorenzo Mammone e Laura Pozzi, ma numerosi sono i progetti e le trasmissioni su tutte le reti Sergei SSR, compreso il nostro Moby Dick. Affronteremo la complessità della questione climatica, in particolar modo gli effetti del riscaldamento globale su acqua e impatto sulle migrazioni.
A discuterne con noi in studio Silvia Lafranchi-Pité, ecologa, coordinatrice dei progetti della ONG ticinese Camp for Sud, attiva in Nepal. Ben arrivata Silvia Lafranchi-Pité. Il suo legame con questo tema?
Grazie e buongiorno innanzitutto. Il mio legame col tema nasce dal fatto che nel 2011 come associazione Camp for Sud siamo stati contattati da persone del Mustang, che è un distretto d'alta quota del Nepal, un distretto ai confini con il Tibet, che soffre particolarmente degli effetti del cambiamento climatico e della crisi idrica. E siamo stati contattati chiedendo un contributo per cercare di affrontare queste sfide.
In studio con noi anche l'ambasciatore Pio Venubst, vice direttore della DSC, la Direzione Sviluppo e Cooperazione, e responsabile dell'Agenzia di Cooperazione Globale. Buongiorno.
Buongiorno.
Anche a lei la stessa domanda: qual è il suo legame con il tema di questa trasmissione?
La constatazione è che effettivamente ci sono dei problemi che non possono essere risolti solamente a livello locale, ma ci vuole anche qualcosa, uno sforzo che viene fatto a livello globale. Da qui la riorganizzazione nel 2008 della DSC con la creazione di alcuni programmi globali: cambiamento climatico, sicurezza alimentare, acqua, migrazione e sviluppo e salute. Io sono alla testa, diciamo, di tutti questi cinque programmi globali e soprattutto cerchiamo innessi tra un tema e l'altro. E cerchiamo oltretutto di prendere in considerazione l'aspetto di quello che sta succedendo adesso, ad esempio nel caso dell'acqua, legame tra acqua, conflitti, gli interessi completamente divergenti di stati, di persone riguardo all'accesso dell'acqua, e cerchiamo di appoggiare per risolvere questi problemi.
Ecco, avremo sicuramente modo in seguito di entrare un po' nel dettaglio di quello che fate. Il nostro benvenuto anche a Lorenzo Giovanni Bellù, economista esperto della FAO, all'Agenzia dell'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura, responsabile studi prospettive globali. E tra l'altro tra pochi giorni questa istituzione intergovernativa presenterà un documento proprio sulla questione degli effetti del riscaldamento climatico. Dunque il suo legame con il tema di oggi è evidentemente molto stretto.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La FAO si occupa di sistemi agricoli e alimentari che hanno un legame strettissimo sicuramente con la terra, con l'acqua e con tutto ciò che avviene campo climatico, diciamo. Le persone si spostano, quindi i sistemi agroalimentari cambiano, abbiamo delle sfide di fronte a noi che sono dovute sicuramente alle migrazioni, le persone cercano nuove opportunità, a fenomeni di urbanizzazione, ma anche a medio-lungo termine all'impatto dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole, sulla distribuzione del reddito e su tutto quanto ruota intorno alla trasformazione dei prodotti alimentari.
Una trasmissione che si annuncia ricca di contenuti e di spunti di riflessione, ma com'è consuetudine, a Moby Dick è il momento della nostra copertina. Vi chiederemo di commentare un fatto della settimana. Li abbiamo riassunti in due minuti.
Au moins 235 personnes ont perdu la vie dans un attentat dans le Sinaï égyptien. Elles étaient rassemblées dans une mosquée pour la prière du vendredi lorsqu'un commando a fait sauter une bombe et ouvert le feu. Les victimes étaient adeptes du soufisme, considérées comme hérétiques.
Breaking news, Charles Manson, the infamous cult leader who led a string of murders in the 1960s, is dead.
Primo viaggio all'estero per il neoconsigliere federale Ignazio Cassis. A Roma il nostro ministro degli esteri ha incontrato il suo omologo italiano Angelino Alfano, che ha smentito ciò che aveva detto poche settimane fa a Lugano. Per la fine del contenzioso sui frontalieri,
I, Robert Gabriel Mugabe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
L'Armada Argentina confirmaba una explosión en la zona en la que desapareció el Ara San Juan hace 8 días con 44 tripulantes a bordo. Para los familiares, la noticia...
Der SPD-Chef beim deutschen Bundespräsidenten. Martin Schulz und Frank-Walter Steinmeier haben im Schloss Bellevue über einen möglichen Ausweg aus der aktuellen politischen Krise gesprochen. Inhaltlich wurde über das Treffen bisher nichts bekannt, als auch nichts darüber, ob Steinmeier-Schulz womöglich in Richtung einer großen Koalition...
Crimes committed rank among the most heinous known to humankind and include genocide and extermination as a crime against humanity. The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
Dopo anni di discussioni con tanto di sperimentazione, un accordo fra Stato e Chiese per l'insegnamento della religione e di storia delle religioni a scuola è dunque stato raggiunto. Vediamo i contenuti.
El fin del bloqueo en el Yemen sigue sin ser efectivo y la situación de la población es desesperada. Es lo que aseguran organizaciones internacionales que denuncian un castigo colectivo ilegal. Las imágenes en el puerto de Hodeida.
Le Conseil fédéral est prêt à contribuer à la cohésion dans l'Union européenne à hauteur de 1,3 milliard de francs, 200 millions pour des projets liés à la migration, 1,1 milliard pour la formation professionnelle.
Any couple who get to celebrate 70 years of marriage are lucky, and the Queen and the Duke of Edinburgh are no different. They've released new photos to mark their 70th wedding anniversary, with the Queen wearing a brooch given as a personal gift from her husband.
Dalla strage in Egitto alle dimissioni di Mugabe, presidente dello Zimbabwe, alle ferite ancora aperte nei Balcani, il primo viaggio del consigliere federale Cassis all'estero, lo Yemen, fino alle nozze, le nozze di ferro, 70 anni, della regina Elisabetta. Insomma, sono successe tante cose questa settimana, queste erano a nostro avviso le nostre notizie principali. Gli ospiti possono commentare un fatto della settimana che si conclude, non inserito nella copertina, ma che per voi è stato particolarmente o che vi ha colpito particolarmente. Comincerei con Pio Venubst, che cosa l'ha colpita particolarmente nella settimana che si chiude?
Quello che mi colpisce è questa questo farsi prendere dal panico praticamente. Oramai queste informazioni, queste notizie che seguono una dietro l'altra, esattamente come è stato presentato nell'introduzione, e questo sentimento quasi di panico e che fa sì che ognuno tenda a richiudersi su se stesso e cercare di difendere i propri familiari, interessi, eccetera. E quindi si perde un po' di vista quello che in realtà, se si guarda con una prospettiva storica un po' più lunga, è che in realtà andiamo molto meglio di 100 anni fa. L'evoluzione in sé non è così negativa, è un'evoluzione positiva, solamente che quello che è importante è riuscire a mantenere una visione di come sarà il futuro. Si sta mostrando questo futuro, e ovviamente ogni cambiamento di sistema passa per un terremoto, è sempre stato così. E il mio commento è questo: non facciamoci prendere dal panico e cominciamo a analizzare bene un pochettino quello che si sta facendo e cosa si può fare per andare avanti e avere un bel futuro.
Quindi una bella riflessione. Silvia Lafranchi Pitté, c'è una notizia che l'ha colpita in modo particolare questa settimana? Tra quelle che abbiamo sentito, ma anche altre.
Ma guardi, è difficile dire una in particolare. Come diceva giustamente Pio poco fa, siamo talmente abituati a sentire continuamente notizie che oggettivamente sono scioccanti. Poi, prese così una per una, a me succede ogni tanto di sentire o leggere una notizia e mi vengono addirittura le lacrime agli occhi perché le trovo terribili. È vero che purtroppo poi ci si abitua a sentirne così tante e sono tutte un po' lontane da noi spesso. Ogni tanto le cose ci toccano più da vicino, ma spesso le notizie che arrivano per radio, sui giornali, in televisione, sono notizie che riguardano altre persone. E quando invece ci sentiamo, quando succede che vengono le lacrime agli occhi perché riusciamo a immedesimarci in quello che accade, io penso che questo è sicuramente uno dei fattori che permetterebbero agli esseri umani di stare meglio assieme, il fatto di riuscire a immedesimarsi un pochettino in quello che accade a chi ci sta accanto.
Essere un po' più empatici, insomma.
Ma per esempio penso adesso a questa crisi migratoria generale, con tutte le paure che suscita, ognuno di noi ha accanto dei rifugiati, perché ce n'è dappertutto, anche nel nostro cantone, e anche quelli che sono accolti relativamente bene, sono aiutati, fanno una grande fatica a essere integrati, a sentirsi bene in una società che non è la loro, e tante volte ci si sente sì un po' impotenti di fronte alle notizie del mondo, però nel nostro piccolo tutti possiamo fare qualche cosa per rendere la vita un pochino migliore, la nostra e quella degli altri.
Lorenzo Bellù, la sua impressione e la notizia che l'ha colpito di più questa settimana?
Ma sicuramente sono stato colpito da questo attentato alla moschea, che è di una scala comunque notevole, anche se per noi ormai 200, 300 morti, 400 morti quasi, non dico che ci lasciano indifferenti, ma ci passano un po' sopra, no? Altrimenti non potremmo avere un'empatia per tutte queste cose, non abbiamo spazio. Però pensandoci bene, quando io penso al terrorismo, che comunque è il segnale, la conseguenza di altri conflitti, lo collego alla condanna di Mladic, che comunque è l'espressione di un conflitto etnico, e poi lo collego anche all'ultima notizia che avete dato, no? Cioè le nozze della regina, no? E l'enfasi che viene posta su questi strati di società che sembra che galleggino soprattutto. Ecco, io mi chiedo appunto che tipo di futuro ci si sta prospettando, no? Il rischio di avere una società stratificata oppure più società, no? Che sovrapposte, che non si parlano, comunque che vivono presenti e futuri completamente diversi. Questa cosa mi colpisce molto e mi fa ritornare in mente quanto noi abbiamo scritto in un nostro recente rapporto: l'insicurezza alimentare frutto dei conflitti crescenti.
Ecco, sul futuro discuteremo anche noi, vero Alessandro? Il futuro, in parte ne discuteremo chiaramente, sul futuro climatico, sul futuro ambientale del nostro pianeta. E allora entriamo nel vivo di Moby Dick. Il tema, l'abbiamo detto, è il riscaldamento globale, i suoi effetti sull'acqua e il conseguente impatto poi sulle migrazioni. E noi abbiamo chiesto a un esperto di illustrarci la situazione nel mondo partendo dai modi in cui il riscaldamento climatico influisce sull'acqua e sul sistema Terra. Sentiamo le considerazioni del climatologo Luca Mercalli.
Il riscaldamento globale influisce anche sull'acqua in due modi. Il primo è che la temperatura, aumentando, mette sotto pressione tutti i sistemi idrici. Semplicemente quando fa caldo si consuma più acqua, sia per usi civili sia in agricoltura, e l'evaporazione la rende meno disponibile e quindi ci mette più rapidamente in condizioni di siccità. E l'altro problema è che la circolazione generale dell'atmosfera in relazione all'aumento delle temperature potrebbe cambiare. Quindi zone che avevano pioggia sufficiente potrebbero anche cambiare il loro regime e diminuire la quantità di pioggia che arriva o in tutto l'anno oppure in certe stagioni. Le simulazioni per l'arco alpino ci dicono, per esempio, che nell'inverno non dovremmo avere grandi cambiamenti, ma l'aumento di temperatura diminuirà la quantità di neve, che sarà soltanto ad alta quota. Il patrimonio glaciale delle Alpi nell'ultimo secolo si è dimezzato, passando da circa 4.000 km quadrati agli attuali meno di 1.800. Perdiamo ogni estate circa un metro e mezzo di spessore di ghiaccio. e questa è tutta acqua che va nei fiumi ma che non ci ritroveremo più in futuro, quindi è un capitale idrico di qualità che sarà destinato a ridursi sempre di più. L'acqua che fonde dai ghiacciai tuttavia va in mare e quindi un nuovo problema con l'acqua l'avranno le zone costiere, perché stiamo già assistendo all'aumento del livello di tutti gli oceani di circa 3,4 mm all'anno e in relazione al riscaldamento atteso nei prossimi decenni, soprattutto per effetto della dilatazione termica delle acque e della fusione della Groenlandia, l'aumento può arrivare anche a un metro attorno al 2100, mettendo in crisi città costiere che nel Mediterraneo possono essere simboleggiate da Venezia e da Alessandria d'Egitto e nel mondo da Miami e da Shanghai. Al contrario, le piogge estive dovrebbero fortemente diminuire. Quindi questo, associato all'aumento di temperatura, potrebbe portare per la stagione estiva nella zona Italia settentrionale e arco alpino a una forte situazione di siccità. La situazione in cui il problema è la siccità può però fare eco una situazione opposta di eccesso di acqua, quindi una potenziale maggior frequenza di eventi di pioggia molto abbondante e estrema che può sollecitare la formazione di alluvioni o di frane. Quindi rischiamo di avere una forte variabilità tra periodi con troppo poca acqua e altri invece dove ce ne sarebbe troppa. Anche se nella storia la variabilità delle precipitazioni è sempre stata molto vivace, con periodi di siccità alternati a periodi di maggiore piovosità, il fatto inedito a cui andiamo incontro nei prossimi decenni è che tutto ciò sarà associato a un forte aumento della temperatura. Cioè non abbiamo mai visto, rispetto a tutto il nostro passato storico, periodi in cui nel cuore dell'Europa arriveremo ad avere delle condizioni invece praticamente predesertiche, simili a quelle che oggi troviamo in Nord Africa.
Otto, otto, tre, quattro. Ciao.
E questa che sentiamo in sottofondo è la banda Osiris che con il climatologo Luca Mercalli ha messo in scena un originale e davvero divertente cabaret climatologico dal titolo Non ci sono più le quattro stagioni. Uno spettacolo teatrale davvero esilarante, anche se scientificamente ineccepibile, per riuscire a far passare il messaggio sul riscaldamento climatico, un messaggio che la comunità scientifica fa un po' fatica a far arrivare. E tra l'altro, se vi interessa questo tema, se ne parla anche nel giardino di Albert di questa settimana, proprio con Luca Mercalli e la banda Osiris.
Allora, abbiamo ascoltato le considerazioni di Luca Mercalli, ci sono numerosi riferimenti anche a quanto appena successo a Bonn con la COP23, tra pochi giorni, il 12 dicembre a Parigi c'è un nuovo summit, due anni dopo il summit dove si è stabilito e definito i progetti per il futuro. Le vostre impressioni, si sta facendo abbastanza, non si sta facendo abbastanza, quali sono le vostre considerazioni sul ruolo che la comunità internazionale ha in questo momento sul tema del riscaldamento globale? Comincerei da Silvia Lafranchi Pitte.
Ma abbastanza non si sta facendo, questo è certo, perché quello che stiamo misurando oggi come conseguenze del cambiamento climatico corrisponde al peggior scenario che era stato così immaginato tra le varie possibilità 10 anni fa o 15 anni fa, quindi ci stiamo muovendo male a livello globale. Poi è vero che ognuno nel suo piccolo cerca magari di fare qualche cosa, ma qui i politici hanno una grossa responsabilità, i capi di Stato, ci sono delle leggi che possono cambiare e dare una svolta alla situazione. Purtroppo abbiamo assistito al trionfo di persone che non sono portavoci così della causa ambientale nel mondo e questo sicuramente non aiuta. Poi a volte l'avvento di personalità così molto forti che non sono particolarmente, adesso penso a Trump in particolare, che non sono particolarmente sensibili alla causa, stimolano poi d'altro canto la reazione della gente che forse dorme un po' meno e si rivolta di fronte a queste situazioni. Io spero che anche l'America possa cambiare posizione, perché questo ha un peso importante sul bilancio globale. Noi, lavorando in Nepal, spesso ci troviamo a fare la riflessione, in realtà chi sta pagando il prezzo più caro di questo cambiamento climatico non è chi l'ha generato. Questo trovo che sia un elemento centrale della riflessione. Quindi noi paesi ricchi industrializzati siamo la causa di una sofferenza, perché qui parliamo di più 3 gradi, ma in altre parti del mondo la crescita di temperatura attesa è più elevata, che non solo 3 gradi.
Ecco, su questo aspetto hanno insistito molto anche a Bonn durante la COP23, il summit, la conferenza mondiale sul clima. Proprio i paesi in via di sviluppo hanno sottolineato questa diversità di reazione a geometria variabile, no? I paesi ricchi inquinano tanto ma vogliono intervenire in minor modo e lasciano un po' il peso di questa situazione sui paesi appunto in via di sviluppo. Pio Venops, lei dirige la cooperazione globale, quindi ha anche uno sguardo davvero globale su quella che è la situazione nel mondo. Una sua considerazione su quello che è successo a Bonn, cioè sull'efficacia, sul fatto che questi summit possano arrivare anche dei risultati e non siano solo deludenti.
Mi faccia dire questo, che quello che è successo a Bonn, cioè nulla, era previsto. Per me era perfettamente prevedibile. Perché? Perché il grosso colpo, diciamo positivo, è stato dato a New York con l'approvazione dell'agenda di sviluppo sostenibile 2030, che comprende anche col suo obiettivo 13 tutto quello che le COP fanno. E là è per la prima volta nella storia tutti i paesi del mondo, compreso Stati Uniti, che dopo poi ogni paese può ritirarsi indietro per fare quello che vuole, però c'è stato un momento storico dove tutti i paesi per consenso hanno accettato questa agenda di sviluppo sostenibile, che non mette più l'accento sul nord-sud, cioè la separazione nord-sud, i bravi, i cattivi, est-ovest, eccetera, ma dove c'è l'accettazione politica per la prima volta in assoluto che effettivamente siamo tutti nella stessa barca, anche perché il discorso nord-sud tiene sempre meno. Perché? Perché vediamo l'inquinamento in India, Delhi, cioè paesi emergenti che stanno ripercorrendo le nostre stesse strade con tutti gli stessi errori, quando in realtà si potrebbe magari anche cercare di aiutare a fare un balzo avanti senza dover ripetere questi errori. Quindi il centro è come arrivare a veramente a muoversi in avanti verso una gestione comune pacifica delle risorse. Questo è il punto. E da lì noi, con la cooperazione svizzera, con la DSC, con che abbiamo fatto con i programmi globali, abbiamo iniziato delle attività. In questo caso specifico parliamo di acqua e la connessione acqua, conflitti, acqua e pace. 10 anni fa abbiamo iniziato con delle attività molto concrete e specifiche che chiamiamo attività di acqua e pace, Blue Peace, e adesso stiamo cercando di trasformarle in movimento Acqua e Pace, e spiegherò poi di cosa si tratta.
Ecco, la nascita di questo movimento ci porta a una riflessione interessante, Alessandro, sulla forza e l'importanza delle pressioni dal basso, quello che si può fare dal basso, i movimenti, e quello che si è visto anche alla COP23. A margine del summit c'erano appunto tutte le azioni proposte e svolte dalla società civile in termini di tecnologie, di progetti che hanno dimostrato che in fondo si sta già cambiando.
Tendiamo a utilizzare il linguaggio dall'alto, dal basso, il nord e il sud, perché semplifica molto il discorso e ci rende anche visivamente chiaro cosa sta succedendo e chi si muove di più. Lorenzo Bellù, Pio Venubs accennava, non c'è più un nord e un sud, c'è una volontà politica comune. Nel suo lavoro Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, che ci ha portato Tendenze e sfide, c'è ancora un nord e un sud? Quanto è presente, e quanto è presente legandolo al concetto di acqua, soprattutto di scarsità d'acqua?
No, guardi, la ringrazio perché mi dà l'opportunità di chiarire un aspetto che è terminologico, per cui potrebbe essere considerato marginale dai più, quando in realtà, a mio modo di vedere, non lo è. Noi siamo stati abituati, io stesso sono stato cresciuto occupandomi di economia dello sviluppo, alla dicotomia paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo. Bene, noi stiamo cercando, proprio dal punto di vista terminologico, di non utilizzare più questa categoria, perché il concetto di paese sviluppato dà l'idea di qualche cosa di compiuto, fatto, no? Raggiunto, che in qualche modo diventa modello, no? Per i paesi che invece sono in via di sviluppo, che devono tendere in qualche modo, no?
È solo una categoria economica, in sostanza.
In sostanza noi adesso cerchiamo di utilizzare la categoria paesi a basso reddito, paesi ad alto reddito, no? Cioè, con questo proprio per chiarificare il fatto che di fronte, quando abbiamo di fronte degli obiettivi di sviluppo sostenibile, delle sfide per la sostenibilità, non ci sono più paesi guida da seguire o da imitare, anzi, quelli che sono stati paesi guida probabilmente non devono più esserlo, perché hanno mostrato, il loro modello di sviluppo ha mostrato la corda, cioè ha mostrato la insostenibilità globale di questi processi di sviluppo. Questo appunto però non toglie niente alla responsabilità di chi causa i problemi rispetto al danno di chi invece li subisce, insomma. Cioè, questo, però da un punto di vista terminologico mi sembra una cosa abbastanza importante, perché denota, spero che riesca a denotare, un cambiamento culturale, no, su queste cose.
Assolutamente.
Siamo al disco, tra poco il notiziario. Al momento della scelta musicale di uno dei nostri ospiti, la signora Lafranchi Pitté ha indicato il preludio numero 15 di Chopin. Abbiamo selezionato l'interpretazione di Vladimir Ashkenazy. Perché questa scelta?
È un preludio che suonavo anch'io da ragazza, mi piace molto e ha un secondo titolo, un po' più romantico del numero 15, è La goccia d'acqua.
Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick da Alessandro Bertellotti e Clara Caverzasio, al microfono e con i nostri ospiti Silvia Lafranchi Pitté, ecologa e coordinatrice dei progetti della ONG ticinese Camp for Sud, attiva in Nepal, l'ambasciatore Pio Venumst, vice direttore della DSC, Direzione Sviluppo e Cooperazione, responsabile dell'Agenzia di Cooperazione Globale, e Lorenzo Giovanni Bellù, economista e esperto della FAO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
Oggi affrontiamo il tema del riscaldamento globale e del suo impatto sul ciclo dell'acqua, sulla disponibilità delle risorse idriche, un fenomeno globale, come ha affermato il primo ministro delle isole Fiji, Baina Marama, che è stato presidente della 23esima conferenza sul clima che si è appena conclusa a Bonn. Siamo tutti nella stessa canoa, simbolo del viaggio che dobbiamo fare insieme. Dunque noi vi proponiamo ora un rapido giro nel mondo per conoscere alcune sfaccettature di questa problematica, proprio ai quattro angoli del pianeta, dal Sahel all'India, dall'Antartide al Ticino.
E cominciamo con il Senegal, dove troviamo il nostro collega Enrico Bianda a Dakar. Buongiorno.
Buongiorno, ci
buongiorno,
sono.
Enrico.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, innanzitutto raccontaci la realtà intorno a te, cosa andrai a esplorare?
Prima parlavate di canoe, in effetti oggi vedremo anche delle piroghe nei giri che faremo. Sono tutti piccoli viaggetti intorno alla città di Dakar, poi ci sarà uno spostamento magari un po' più importante verso il nord del paese. Ma a proposito di piroghe, mi sposterò oggi nel corso della giornata verso sud, a pochi chilometri dalla capitale Dakar, di cui tra poco parlerò, perché ci sono alcuni aspetti molto interessanti che poi investono tutte le questioni relative al mutamento climatico. Dicevo, mi sposto di pochi chilometri verso sud, verso alcuni paesi, si chiamano Mbour, si chiamano Somon, ce ne sono altri, che sono tutti piccoli paesi che sono cresciuti sulla cultura della pesca, potrebbero essere dei veri e propri paradisi. Ce n'è uno, un piccolo villaggio che si chiama Bargny, che potrebbe essere davvero un paradiso, una bellissima baia, sabbia bianca, villaggi di pescatori. La cittadina è a 30 km da Dakar, dicevo un paradiso perché vi sono i villaggi di pescatori con le piroghe in legno. Che cosa accade? Accade che anche piccoli paesi, piccoli pezzi di paradiso come questi qui sono estremamente minacciati dal cambiamento climatico, perché l'erosione costiera qui in Senegal picchia duro, per dirlo come dire, in termini abbastanza grossolani, ma si sta mangiando letteralmente le spiagge. Le cause, magari ci arriveremo tra poco, sono sia di carattere antropico che di carattere appunto climatico-ambientale. Però per tornare a Bargny, visto che parlavamo di piccole fette di paradiso minacciate, poi le altre questioni che investono questo piccolo villaggio sono ad esempio un grande cementificio, il più grande cementificio dell'Africa occidentale, che sorgerà proprio lì vicino, che è un'altra minaccia. E ancora una volta qui ci riallacciamo alla questione ambientale, perché per fare il cemento si usa la sabbia, e in Senegal la sabbia viene letteralmente rubata clandestinamente in modo illegale dalle spiagge, e questo non fa sì che accentuare l'erosione delle spiagge. Dicevamo poco fa che c'è un aspetto antropico, un aspetto ambientale. L'aspetto antropico è proprio il prelevamento illegale delle sabbie dalle spiagge, cosa che minaccia non solo tutta la zona intorno ad Dakar, ma anche il nord del paese. Terzo fattore del quale parlavamo, la costruzione di una nuova centrale di carbone proprio a Bargny, e ancora una volta torniamo a riflettere su le politiche energetiche, che sono strettamente connesse alle politiche ambientali e quindi ai mutamenti climatici. Questo per raccontare solo alcune cose che farò nelle prossime ore.
Ecco, quindi già tratteggiato una situazione abbastanza difficile, che vede molte terre erose dal mare o dall'intervento dell'uomo, e ci hai raccontato un po' tutto quello che andrai a vedere. E immagino che un altro aspetto importante, che è molto noto in Senegal, è quello della desertificazione, soprattutto nel nord del Senegal, in cui pare siano rimaste solo le donne a far fronte a questo problema della desertificazione, perché gli uomini si spostano, emigrano.
Sì, incontrerò sul finire del mio soggiorno qui in Senegal alcuni alcuni dipendenti dei vari ministeri, i singoli ministeri hanno alcune unità che si occupano specificatamente di mutamenti climatici. Dunque ci sono delle divisioni che operano sul territorio analizzando quello che sta accadendo e mettendo in atto le politiche per frenare ad esempio la desertificazione. La desertificazione è dovuta a molti fattori, naturalmente c'è la diminuzione delle piogge, questo è un fattore che incide molto in queste aree, e poi ci sono nuovamente dei fattori antropici però che contribuiscono, tra questi ad esempio il disboscamento che è causato in parte dalla crescente domanda di terreno da coltivare. Alcuni anni fa, subito dopo il 2008, il vecchio presidente senegalese aveva avviato un intenso e molto importante programma alimentare per l'autosufficienza alimentare che naturalmente investiva tutto il settore agricolo, però queste politiche hanno dei prezzi naturalmente, quindi terreno da coltivare si disbosca, soprattutto per le piantagioni di arachidi, perché poi vanno a costituire una fetta importante del PIL locale, ma gli alberi.
Abbiamo un problema tecnico, spero che ci sia ancora in linea. Enrico Bianda, mi senti?
Sì, io ecco. Sembrerei essere ancora...
No, non riusciamo più a collegarci con Bianda, c'è un problema sulla linea telefonica, ma era in diretta da Dakar.
E avremo modo comunque di sentire Enrico Bianda sulle frequenze di Rete 2 più volte nei prossimi giorni, anche sulle frequenze di Rete 1, ci aggiornerà su tutto quello che lui andrà a vedere e a scoprire.
Prima di commentare con i nostri ospiti quanto abbiamo appena sentito, facciamo un breve viaggio in Asia, nel subcontinente indiano, con lo scrittore Amitav Ghosh, che da anni si occupa degli effetti dei cambiamenti climatici.
Sì, da tanto tempo. When I was writing my book, Il Paese delle Maree.
Sì, da tanto tempo. Cominciai a scrivere Il Paese delle Maree un sacco di tempo fa, nel 2000. Il romanzo si svolge nelle Sundarban, l'immenso arcipelago di isole che si stende fra il mare e le pianure del Bengala. Occupandomi della grande foresta di mangrovie che le ricopre, scoprii che i mutamenti geologici che ciclicamente vi avvenivano, un argine poteva sparire nell'arco di una notte, trascinando con sé case e persone, stavano diventando qualcos'altro. Un cambiamento irreversibile, il segno di un inarrestabile ritrarsi delle linee costiere e di una continua infiltrazione di acque saline su terre coltivate. Quindi era evidente che il cambiamento climatico stava avendo un enorme impatto sulla foresta. Il livello delle acque stava crescendo sempre più, molte persone erano costrette a spostarsi a causa di questi cambiamenti. Ed è stato osservando questa realtà che ho deciso di impegnarmi nella lotta al cambiamento climatico. È anche vero che io sono un bengalese, vengo dal Bengala, e in questa regione anche nella mia famiglia si tramandano racconti di persone costrette a spostarsi a causa delle trasformazioni dei fiumi. Se vieni dal Bengala, che è una delle regioni del mondo più fragili, più soggette a questi cambiamenti, penso che non puoi chiudere gli occhi davanti al cambiamento climatico. È veramente palese per me, perché quando sono in Italia, per esempio, vedo dei bengalesi ovunque, sento parlare la mia lingua. Molti di loro vengono dal Bangladesh, ma puoi essere sicuro che tanti hanno dovuto migrare a causa del cambiamento climatico.
You can be sure most of them are people, many of them are people who have been displaced by climate change.
Sonorità di Anushka Shankar dal brano Boat to Nowhere, ad accompagnare le parole di Amitav Ghosh, che è considerato uno dei più grandi scrittori indiani, che già nel suo romanzo Il Paese delle Maree si era occupato delle tematiche ambientali. Anche il suo ultimo romanzo, La grande cecità, il cambiamento climatico e l'impensabile, edito da Neri Pozza, è dedicato proprio a questo tema, e chi fosse interessato può trovare l'intervista integrale ad Amitav Ghosh nell'ultima puntata del Giardino di Albert. Dunque, abbiamo sentito dal Senegal all'India, in Bengala in particolare, uno degli effetti del riscaldamento climatico, che è quello dell'innalzamento dei mari, ma non è certo il solo. Pio Venups, nei suoi tanti viaggi in giro per il mondo, che tipo di realtà ha visto rispetto a questi temi che colpiscono in particolare, abbiamo sentito, il Senegal e l'India, ma non solo, ovviamente, in giro per il mondo?
È evidente che c'è un'accelerazione, il cambiamento climatico sta portando un'accelerazione di cambiamenti che in un certo senso comunque sono destinati ad avvenire. Per questo che dicevo all'inizio che bisogna proiettarsi nel futuro, immaginarsi come saranno le società del futuro, altamente urbanizzate, che siano in Africa, che sia da noi, con un'alta mobilità, e questa è la realtà. Il cambiamento climatico, che sia poi provocato dall'uomo o meno, non fa che accelerare un processo, perché in un certo momento uno dice ok, da dove la prendo questa cosa? E io le porto un esempio, da dove si può prendere la questione della gestione delle risorse, le risorse pacifiche. Parlo proprio del Senegal. Non tanti sanno che ci sono quattro paesi, Senegal, Guinea, Mali e Mauritania, che gestiscono le risorse del fiume Senegal, anche risorse proprio per utilizzi che sono in contrapposizione l'uno con l'altro, dall'energia elettrica all'irrigazione, al consumo di acqua potabile per le città, eccetera. Sono tutti consumi che entrano potenzialmente in conflitto. Ecco, questi quattro paesi non solo hanno dichiarato, ed è l'unico forse caso esistente, che non sono proprietari del fiume, ma è una gestione comune, e tutti gli investimenti di qualsiasi tipo vengono fatti in comune. E quello che io dico sempre: qual è il valore finanziario di un accordo pacifico tra paesi nella gestione di un fiume, di un lago o quello che è? Nessuno lo sa, ma è enorme, perché effettivamente dove ci sono questi accordi non ci sono conflitti. E quello che stiamo facendo come cooperazione svizzera, stiamo cercando di portare questo messaggio in zone molto molto difficili, dove però prima o poi questi accordi dovranno essere trovati. Asia centrale, siamo molto attivi con quello che chiamiamo il Blue Peace in Central Asia, siamo molto attivi in Medio Oriente e stiamo cercando di ottenere degli accordi specifici tra Turchia e Iraq sul Tigris, su cose molto piccole che sembrano tecniche, concrete, solamente una stazione di rilevamento dati, che però i dati sono cruciali. Senza dati tutto diventa immaginazione politica molto, molto difficile da analizzare, ma quando si hanno dati, questi dati sono condivisi in comune tra paesi che sono potenzialmente in conflitto, è già il primo passo per muoversi verso degli accordi pacifici.
Ecco, qui c'è già anche un cambiamento di prospettiva, cioè l'acqua non più solo come merce ma come bene che deve raccogliere intorno a sé tutta una serie di stati che devono trovare degli accordi.
L'acqua come bene comune, Lorenzo Bellù, a che punto siamo leggendo il suo lavoro? Si affronta anche questo tema, che è decisivo a questo punto per la condivisione di risorse e quindi anche per lo sviluppo delle nazioni, quando si parla di alimentazione e agricoltura?
Sicuramente l'acqua è un elemento fondamentale per la produzione di cibo, perlomeno per come la conosciamo adesso, cioè il modo con cui produciamo il cibo adesso è ancora acqua, terra, coltivazioni, allevamento. In futuro forse sarà ancora così, forse sarà così più altre cose, staremo a vedere. Di fatto l'acqua adesso è ancora un elemento essenziale, e il problema è che l'acqua non è egualmente distribuita sul pianeta, e i cambiamenti climatici, come faceva notare prima Luca Mercalli, esaspereranno queste diversità regionali, no? Per cui ci aspettiamo che paesi con carenze di acqua dovranno in qualche modo rallentare la loro crescita del settore agricolo, dovranno fare più affidamento alle importazioni. Altri paesi con maggior potenziale dovranno in qualche modo sopperire alle carenze alimentari in altre regioni. Questo però può avvenire in modo equo, in modo efficace, soltanto se c'è un contesto istituzionale internazionale, nazionale molto forte, in grado di governare queste transazioni commerciali, cioè non possono essere lasciate al caso, e soprattutto non può essere lasciato al caso il rapporto tra paesi importatori e paesi esportatori, che sono spinti da necessità crescenti dovute ai cambiamenti climatici e alla scarsità delle risorse, soprattutto dell'acqua.
Ecco, direi che è il momento, Alessandro, di riprendere il nostro viaggio in giro per il mondo, e noi ci spostiamo dall'altra parte del pianeta verso il Polo Sud.
Sì, siamo collegati in diretta con la base Mario Zucchelli in Antartide, 74 gradi latitudine sud, dove troviamo il ricercatore del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maurizio Azzaro, biologo marino. Buonasera. Siamo lontanissimi, è vero. Mi sente? Pronto?
Sì, sento perfettamente.
Senta, lei ha una lunga esperienza ai poli, è la sesta missione in Antartide.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, ne ha effettuate 5 anche alla base antartica delle Svalbard. Possiamo confrontare con lei gli effetti del cambiamento climatico in queste due realtà?
Guardi, scenari opposti sono stati osservati nelle due aree di studio da me osservate ai poli, ossia l'area di Baia Terranova in Antartide, dove ora mi trovo nell'ambito di un progetto finanziato dal Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, e l'area del Kongsfjord nell'emisfero nord, dove è ubicata la base dirigibile Italia del CNR alle isole Svalbard. In particolare in Artide c'è stato un calo del ghiaccio marino relativamente graduale negli ultimi 3 decenni, in concomitanza con l'aumento globale della temperatura. Invece in Artide i segnali di scioglimento sono controversi, e solo negli ultimi anni ci sono stati dei picchi negativi, facendo emergere un'impennata nel tasso di scioglimento del ghiaccio marino.
Ecco, una delle immagini più eloquenti degli effetti del riscaldamento climatico è quella dell'orso polare sul mozzicone. Ecco, i miei ospiti, i nostri ospiti qui annuiscono l'orso sul mozzicone di ghiaccio abbandonato alla deriva. È possibile, dalla sua prospettiva di ricercatore, comprendere gli effetti sulla flora e sulla fauna in mare, sulla terraferma e tra i ghiacci?
L'immagine dell'orso sul ghiaccio è sicuramente preoccupante, anche in considerazione del fatto che l'Artide non è un continente, e lo scioglimento dei ghiacci artici porterà alla liberazione di vaste aree marine e ad una modificazione radicale di quell'ecosistema. In Artide, nel Kongsfjord, lo scioglimento dei ghiacciai in mare ha portato notevoli carichi di particellato inorganico che condizionano la penetrazione della luce, che già a 5 metri viene estinta all'1% di quella superficiale, condizionando la crescita algale e favorendo lo sviluppo microbico. Passando invece all'Antartide, nell'area di studio qui a Mario Zucchelli Station, per quanto concerne le condizioni a terra, la temperatura dell'aria è stazionaria, mentre il permafrost si è scaldato a causa dell'aumento della radiazione solare. Questo ha portato a una riduzione dei muschi, che si sono ridotti per una minore disponibilità idrica a causa della degradazione del permafrost, mentre i licheni sono aumentati. In mare è stato registrato un trend aumentante delle biomasse microbiche negli ultimi 15 anni e elevate biomasse fitoplanctoniche sono state anche registrate nell'estate australe. Quest'ultima evidenza è in contrasto con l'immagine estiva del mare di Ross, che è considerato oligotrofico e quindi con basse biomasse. In Antartide la rete trofica è corta, costituita essenzialmente da 3 anelli, fitoplancton, krill e balene. La minaccia di uno solo di questi anelli è critica per tutto l'ecosistema antartico.
Benissimo, sicuramente Maurizio Azzaro, ci sarebbero moltissime altre cose da dire, da segnalare, forse una in particolare in conclusione. Lei ci ha illustrato un po' la differenza tra la situazione in Artico e in Antartide. In Artico è molto più, diciamo, drammaticamente spettacolare, anche se in Antartide, mi diceva il suo collega Guglielmin, che è sparito un ghiacciaio del tutto, completamente, però ci sono, il clima è molto complesso e spesso si tende a banalizzare un po', si dice in fondo in Antartide negli ultimi anni la temperatura si è raffreddata e allora non è vero che c'è il riscaldamento climatico, si dimentica che il clima è un fenomeno a lungo termine e che contano sono le tendenze, ma avremo modo senz'altro di parlarne ancora. Per adesso grazie mille Maurizio Azzaro, ricordo biologo marino in diretta dalla base antartica, okay, Mario Zucchelli.
Grazie a voi.
Dunque, la riduzione delle superfici coperte dai ghiacci è drammaticamente spettacolare, ma ci sono degli aspetti legati al riscaldamento climatico e allo scioglimento dei ghiacci e del permafrost. Sono aspetti poco noti, ma con effetti dirompenti.
Anche alle nostre latitudini, 46 gradi nord, ovvero nella Svizzera italiana. Sentiamo le considerazioni di Christian Scapozza, ricercatore presso l'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI.
Una cosa alla quale stiamo lavorando noi dell'Istituto Scienze della Terra della SUPSI in un progetto che non è legato a Permos, ma che è legato al monitoraggio di un bacino lacustre, il Lago Nero, che si trova in Alta Val Bavona, stiamo assistendo a un aumento di rilascio di inquinanti a partire dalla zona di permafrost a seguito della fusione di questo ghiaccio nel sottosuolo. E l'ipotesi di lavoro è che abbiamo avuto degli inquinanti atmosferici legati soprattutto al traffico, all'industria, quando le emissioni erano molto importanti, anni 60-70, che sono stati stoccati nel ghiaccio, che sono rilasciati ora. Quindi abbiamo un rilascio di azoto, di ammoniaca, a 30-40 anni di distanza, che potrebbe avere un effetto su questi ecosistemi lacustri. Cito un aneddoto interessante. Settimana scorsa ero con una collega di Permos al Gemstock, con dei vostri colleghi della 1, della trasmissione Falò, e lei mi diceva che avevano fatto fare delle analisi di questo ghiaccio superficiale che va ritrovato nel permafrost, appunto nel Cantonuri, e avevano fatto fare delle analisi microbiologiche e avevano trovato dei virus, avevano trovato dei batteri che erano praticamente imprigionati dal ghiaccio, e facendo datare questo ghiaccio era del ghiaccio che aveva diverse migliaia d'anni. Quindi non bisogna allarmare la popolazione pensando che possano esserci delle malattie o dei virus oggi sconosciuti che fuoriescano da questi archivi gelati. Però ecco che potrebbe esserci anche un effetto di questo tipo, cioè del materiale che non si conosce oggi, che era archiviato nel ghiaccio del permafrost e che potrebbe avere 2, 3, 9, fino a 12, 13 mila anni.
Era Christian Scapozza, geomorfologo, coordinatore del gruppo Permafrost Ticino, attivo all'Istituto di Scienze della Terra presso la SUPSI, che ci ha dato un assaggio del grande, affascinante e anche un po' inquietante capitolo relativo a tutto ciò che riemerge dallo scioglimento del permafrost, ma anche dei ghiacciai, anche alle nostre latitudini. Vedevo il viso un po' sconcertato di Silvia Lafranchi Pittè. Vuole commentare i due interventi che abbiamo sentito, uno dall'Antartide e uno dal Ticino.
Mi sono sconcertata, no, ero stupita e nello stesso tempo, soprattutto di fronte a questa ultima considerazione, no? Nessuno, almeno io di sicuro no, ma penso non si è mai neanche sentito evocare questo rischio che con lo scioglimento dei ghiacci potremmo anche confrontarci con virus antichi, per esempio. E stavo proprio pensando a come tutto è così correlato in modo sottile, difficile da comprendere. Anche quando si studiano queste cose si cerca di capire il più possibile le relazioni tra tutto quello che noi facciamo, il mondo, la natura, gli ecosistemi. In realtà queste relazioni sono in buona parte ancora sconosciute per noi e penso che ne vedremo ancora delle belle negli anni a venire.
Piovenubst, ci fa un piccolo esempio. Stiamo andando davvero verso l'ignoto. Come affronta questa totale incertezza su questo tema, il tema del riscaldamento climatico, le incognite che sono davanti a noi? Gli stessi ricercatori riescono a malapena a comprendere cosa stia davvero succedendo. E sul campo?
Ma concretamente ci sono interventi che facciamo a vari livelli. Quindi il primo, e che è importantissimo, appunto, cercare di capire meglio, per cui abbiamo dei partenariati aperti, quindi pubblico-privati, accademia, ricerca, sul, ad esempio, sul pensare alla modellizzazione, modelli a futuro su cosa succederà nella zona himalayana, cosa succederà nelle Ande. Lavoriamo con delle equip di vari paesi, infatti non c'è più, come si diceva, nord-sud, lavoriamo con tutti, lavoriamo in Nepal con i CIMOD, ad esempio, proprio per vedere non solo sulla base di dati effettivi, cioè quindi si cerca di definire sulla base di modelli come le cose andranno avanti e vedere che tipo di azione bisogna intraprendere. Ad esempio, se non c'è più un ghiacciaio, questo implica dei cambiamenti enormi in termini di ruscellamento delle acque verso il basso, in termini di acquiferi, in termini di cambiamento fondamentale di quello che è la vita. Esempio, nelle zone andine, diciamo con Silvia proprio prima di entrare in trasmissione, le varietà di patate che sono utilizzate da 2-3 mila anni nella zona delle Ande, molte di queste non sono più adatte all'ecologia attuale nella regione.
Perché è troppo caldo.
Quindi si fanno... Sì, da una parte si fa questo lavoro di modellizzazione e di scambio, soprattutto dico sempre, importante è scambio di dati, perché i dati sono usati spesso ancora oggi a livello strategico secondo degli interessi percepiti come nazionali. Bisogna capire che c'è un interesse comune, quindi questi dati devono essere messi a comune e poi sulla base di quello testare nelle varie filiere, che sia alimentare, che sia riguardante la salute, testare delle nuove forme di agire, di fare, cercare delle innovazioni che ci permettono poi di portare dei cambiamenti sistemici rapidi. E immagino che qui abbiamo i miei colleghi potranno anche portare degli elementi proprio in questa direzione.
Ecco, sicuramente Pallù, lei agisce, è attivo nel campo dell'alimentazione, quindi sappiamo che i cambiamenti climatici influiscono enormemente in maniera molto diretta sull'alimentazione, ma abbiamo visto anche che proprio in questi ultimi anni la questione dei cambiamenti climatici viene presa in considerazione anche, per esempio, dalla cooperazione allo sviluppo, che fino a qualche anno fa non veniva preso in considerazione. Lei ci potrà dare forse un quadro più preciso sul nesso tra cambiamenti climatici e alimentazione in questi ultimissimi anni? In una battuta poi riprenderemo, perché abbiamo una rubrica che ci attende.
Sì, allora, molto brevemente, 10 anni fa si parlava molto meno di cambiamenti climatici di quello di cui si parla oggi. Questo per me è un segnale positivo, non è sufficiente ovviamente, ma è un segnale positivo. A noi chiedono di produrre degli scenari, anche scenari estremi, no? Per esempio, alcuni paesi africani ci chiedono di produrre degli scenari riguardo a malattie che potrebbero colpire il bestiame, no? Di fatto c'è molta incertezza, sottolineo che c'è molta incertezza sulle implicazioni, sulle produzioni agricole, produzioni animali, dei cambiamenti climatici. Conosciamo poco riguardo alla perdita di biodiversità, conosciamo poco riguardo all'impatto di funghi, parassiti, batteri, conosciamo praticamente molto poco. I nostri modelli, cioè i modelli che i miei colleghi agronomi utilizzano, catturano pochi elementi, catturano il cambiamento della temperatura, il cambiamento dell'umidità, situazioni climatiche estreme e poco altro. Tutto il resto è incognito e quindi è molto rischioso. Ecco.
Affronteremo gli scenari futuri nell'ultima parte del nostro Moby Dick, che è il momento della scelta di Pietro. Pietro Antonini ci presenta un colosso della musica, Daniel Barenboim.
Il ricordo del recital pianistico di Daniel Barenboim in Ticino merita certamente un'altra puntata di questo piccolo spazio musicale dedicato alle registrazioni conservate nell'archivio musicale di Rete 2. Barenboim non è soltanto un artista eccezionale. Nel 1971, quando venne ad Ascona, era solo, si fa per dire, un pianista di primissimo piano in piena carriera. Oggi è una delle personalità più influenti del mondo della musica. Come direttore d'orchestra è tornato da noi nel 2007 per Lugano Festival alla testa della Filarmonica della Scala. In quell'occasione l'ho incontrato perché l'ho portato al Palazzo dei Congressi per la prova acustica. Si stava godendo un grosso sigaro mentre mi aspettava in compagnia della moglie sui gradini dell'hotel. Con il sorriso di chi è abituato a sentirsi rispondere di sì, mi ha chiesto se poteva finire il suo sigaro nella mia auto. Come potevo rifiutare? Era un bel pomeriggio di primavera ed abbiamo lasciato i finestrini aperti mentre la macchina correva sul lungolago. Ho seguito la prova con l'orchestra e poi abbiamo bevuto un caffè in attesa dell'arrivo del pubblico. Era fresco come una rosa, benché reduce da una lunga tournée e da un viaggio in Sudafrica, e fosse atteso alla fine del concerto da un volo notturno verso Berlino, dove avrebbe ritrovato al mattino la sua altra orchestra per una prova e una recita operistica la sera. Era allegro e chissà perché mi ha voluto raccontare in un italiano perfetto la storia del suo strano abito da concerto, una sorta di frac con le code corte e il colletto alla coreana, più simile alla divisa di un becchino d'inizio Novecento che all'elegante costume di un concertista. «È comodo e sta in valigia», mi ha detto. «È la copia della livrea del concierge del Grand Hotel di Buenos Aires. Dice che lo porta sempre, da anni, dappertutto, salvo ben inteso, a Buenos Aires». Da una conversazione così leggera e futile, Daniel Barenboim mi sa passare ad un'interpretazione profonda, come ha fatto quella sera con l'eroica di Beethoven, o come seppe fare molto tempo fa nella chiesa di San Francesco nella Patetica, sempre di Beethoven, di cui ascoltiamo l'inizio. Appena montato in macchina, quel pomeriggio, Daniel Barenboim mi ha chiesto notizie di Alexis Weissenberg, il grande pianista che risiedeva a Muzzano ormai da numerosi anni. Voleva notizie della sua salute e desiderava invitarlo a concerto. E poi mi ha raccontato di come fosse stato il primo a credere in lui. Molti anni prima, alla fine di un recital a Buenos Aires, Weissenberg si rivolse al pubblico dicendo: «Vi voglio presentare un mio giovane collega che vive in questa città». Barenboim aveva 7 anni e si esibì per la prima volta su una scena importante. Esiste una fotografia di Barenboim bambino tra le braccia di Weissenberg mentre guardano uno spartito. Il piccolo Daniel ha già l'aria seria e profonda che caratterizza tutte le sue interpretazioni. Come qui nel finale della Patetica, registrato a Locarno ed emerso dall'archivio della RSI dopo 46 anni. Thank you.
Pietro Antonini ci ha presentato l'esperienza ticinese del maestro Daniel Barenboim, che abbiamo sentito dirigere la Patetica di Beethoven. Barenboim è un direttore d'orchestra e pianista, ha studiato anche a Lucerna e, come tutti sanno, dirige con grandissimo successo orchestre in tutto il mondo. Va, insomma, dove lo porta la musica. Forse non tutti sanno che parla numerose lingue, ha 4 cittadinanze: argentina, israeliana, palestinese e spagnola. Insomma, è un cittadino del mondo, ma anche conosciuto, e invito gli ascoltatori a scoprire meglio Daniel Barenboim, ha anche conosciuto la parola emigrazione.
E noi affrontiamo proprio a questo punto, in questa seconda parte di Moby Dick, il tema della migrazione. Sappiamo che l'acqua è sempre stata una variabile fondamentale per le migrazioni umane. Noi abbiamo raccolto il contributo del filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani, che ci illustra questo fenomeno di come oggi l'uomo abbia pesanti responsabilità nelle questioni migratorie, migrazioni che hanno ragioni e sviluppo diversi rispetto al passato.
Nella storia dell'uomo il binomio clima-migrazioni è sempre esistito, ma diciamo è un fenomeno che oggi si è evoluto in modo completamente nuovo e ha proprio a che fare spesso con l'acqua e tra l'altro proprio con la fascia subsahariana, perché noi sappiamo che la storia dell'uomo è stata influenzata più volte dal fatto che i nostri antenati si sono evoluti proprio nella fascia subsahariana e nel Corno d'Africa, e a causa dei cambiamenti climatici che ci sono sempre stati, anche se molto più lenti di quelli di oggi, a più riprese hanno dovuto in qualche modo lasciare quelle terre, attraversare il Sahara, che per lunghi periodi è stata una prateria verde, arrivare nel Mediterraneo, in Medio Oriente, e quindi espandersi in tutto il vecchio mondo. Quindi una vecchissima storia che va avanti da 2 milioni di anni. L'acqua è sempre stata una variabile fondamentale per le migrazioni umane. Quello che io trovo paradossale, ma anche molto interessante, anche se ovviamente anche preoccupante, è il fatto che oggi questa dinamica continua ancora, tra l'altro geograficamente pressoché identica, perché molti flussi migratori partono proprio ancora da quelle regioni, attraversano il Sahara, arrivano in Mediterraneo e nel Medio Oriente, solo che il processo adesso è molto più veloce, drammatico, ancora prodotto dai cambiamenti climatici, solo che questa volta i cambiamenti climatici non sono naturali, tra virgolette, ma sono indotti, prodotti dalle attività umane stesse. Spesso si dice, ah vabbè, ci sono sempre state queste cose, pazienza, continuano anche adesso. Sì, è vero, però, ma questo non significa che dobbiamo sottovalutare l'unicità, la drammaticità di quello che sta succedendo adesso, che ha delle sue caratteristiche uniche, che sono intenzionali, cioè le migrazioni che studiamo noi evoluzionisti non erano intenzionali, cioè non è che i gruppi decidevano di partire, si organizzavano, prendevano tutti i loro averi e partivano, erano in realtà delle lente espansioni di areale, diciamo noi, cioè in pratica questi spostavano i loro siti di insediamento lentamente, di qualche chilometro a ogni generazione, esploravano il territorio in modo sempre più largo. E alla fine, se moltiplichi questo processo per tanti secoli, tanti millenni, alla fine ottieni un effetto migratorio, solo che è molto più lento. Le migrazioni di oggi invece sono intenzionali, sono organizzate e sono forzate, però questo è un po' il fatto, no? Nel senso che in gran parte dei casi non sono una scelta frutto di un atto di libertà, ma sono una scelta indotta dal bisogno, dalla necessità, dall'impossibilità di avere l'acqua, di avere un suolo ancora fertile. E quindi questo è il primo elemento, l'intenzionalità. Il secondo è la velocità. Sono molto più veloci, sono molto più massicce. Non è mai esistito nella storia delle migrazioni umane che ci fossero 7 miliardi di esseri umani sul pianeta, e non era mai successo prima in assoluto in tutta la storia evolutiva che questa crescita demografica fosse così sbilanciata, cioè che avvenisse in alcuni luoghi della Terra, pensiamo cosa sta succedendo in Africa occidentale, in Africa centrale e meridionale, e viceversa altre parti del mondo come l'Europa sono in denatalità, cioè stanno andando indietro come l'Italia. E quindi tutto questo non era mai successo prima e rende il fenomeno migratorio molto più drammatico, più impattante, naturalmente più destabilizzante, anche perché ultima caratteristica unica delle migrazioni evolutive che studiamo noi non avevano confini politici.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte,
il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Eppure soffia, canta Pierangelo Bertoli, indimenticato cantautore emiliano. È un brano che ci ha proposto Lorenzo Bellù. Perché questa scelta?
Ma innanzitutto è un brano che ha accompagnato la, diciamo, la mia crescita, no? come persona dalla mia adolescenza in poi, e quindi rispecchia in qualche modo dei sentimenti, delle sensazioni che fanno parte di me stesso. Diciamo che negli anni 70, questo è un brano degli anni 70, ancora i cambiamenti climatici non erano l'argomento centrale, alcuni già ne parlavano, però il rapporto tra uomo e natura in questo testo emerge abbastanza chiaramente. La cosa interessante è che è evidente che l'uomo sta facendo delle cose strane, cioè si sta comportando in modo abbastanza distruttivo nei confronti della natura, delle risorse naturali. Eppure il vento soffia, cioè vuol dire che ci sono delle forze che vanno al di là, che rigenerano, che vanno al di là anche di quello che è la nostra volontà di distruzione, e io credo che queste forze siano anche un po' parte di noi stessi, cioè eppure il vento soffia mi fa dire ci vuole dell'ottimismo, bisogna guardare avanti con ottimismo, che è più un ottimismo della volontà, a dire la verità, nel senso un ottimismo perché se uno guarda razionalmente le cose non ci sono moltissimi spazi per essere ottimisti, però l'ottimismo della volontà ci porta a guardare avanti e fare del nostro meglio, insomma.
L'ottimismo della ragione, l'ottimismo della volontà, il pessimismo della ragione. E torniamo magari alle osservazioni che ci ha proposto il filosofo della scienza Telmo Pievani sul nesso tra migrazioni e acqua, un nesso che è sempre stato presente nella storia ma che oggi assume delle caratteristiche che chiamano in causa appunto l'uomo, chiamano in causa noi. Ecco, quali riflessioni vi hanno suggerito, sollecitato le considerazioni di Telmo Pievani? Silvia Lafranchi, Pite.
Ma a me mi hanno portato naturalmente diritta nel cuore di quello che stiamo facendo nel Mustang, questo distretto al nord del Nepal, dove quello che sta succedendo è che quella che una volta era la neve che cadeva d'inverno e quindi rimaneva questa acqua che rimaneva, per così dire, stoccata sotto forma di neve nelle montagne, si scioglieva poi in primavera. E in primavera andava a diventare acqua per irrigare i campi e quindi per sostenere l'alimentazione, l'autosufficienza di queste popolazioni di montagna. Ora di neve ce n'è molto meno, le precipitazioni avvengono soprattutto sotto forma di acqua, che quindi se ne va via, scivola via superficialmente tutta assieme, e viene a mancare lo stock di acqua, la riserva di acqua per la primavera, e quindi, essendo il Mustang una zona molto arida per natura, è situato dietro ai grandi colossi, agli 8000 dell'Himalaya, dietro rispetto alla zona da cui provengono i monsoni, quindi a nord delle montagne, i monsoni, le nuvole cariche d'acqua che vengono da sud nella stagione monsonica sono, per così dire, frenate da queste montagne, e nel Mustang piove molto poco. Quindi nel Mustang si osserva un paesaggio di una bellezza incredibile per chi ci va da visitatore, poi per chi ci vive è oggettivamente una realtà molto dura, un ecosistema fragile, e si vedono queste oasi di verde laddove c'è acqua, dove arriva un ruscello, dove chi sta coltivando riesce a deviare il fiume per portare l'acqua per irrigare i campi, altrimenti è un deserto d'altitudine. Ripeto, di una bellezza incredibile, ma rimane pur sempre un deserto. E quindi tre villaggi di questo distretto del Nepal hanno seriamente considerato di trasferirsi interamente, quindi l'intera comunità, l'intero villaggio migrerebbe proprio perché non riesce più a sopravvivere a causa della carenza d'acqua. Noi quando siamo stati interpellati abbiamo avuto questa reazione immediata del dire ma aspettate, pensiamoci, magari si può studiare un po' questa cosa, magari ci sono soluzioni tecniche per permettervi di rimanere. Immaginate cosa significa spostare una comunità intera. Non solo a livello di costi di ricostruire poi le strutture, le case eccetera, ma anche a livello affettivo, il legame con la propria terra, ricostruire un tempio nuovo o andare nel tempio degli antenati è un'altra cosa, conflitti con i nuovi vicini per l'accesso alle risorse, una serie di questioni difficili. E abbiamo quindi nel 2012 portato avanti uno studio preliminare della situazione per vedere se si potesse trovare una soluzione tecnica al problema, uno studio che è stato finanziato tra l'altro da una fondazione internazionale e che abbiamo fatto in collaborazione con la SUPSI, alla quale hanno partecipato un meteorologo, un geologo, un ingegnere ambientale specializzato in temi idrici, un esperto di habitat e un economista. E la conclusione è stata drammatica, 2 villaggi su 3 dovranno in ogni caso traslocare, perché le eventuali soluzioni tecniche che sì, si possono anche individuare, ma eventuali soluzioni tecniche adottate non sarebbero sufficienti a far fronte a questo drastico aumento di temperatura che nella regione si stima entro la fine del secolo fino a 10 gradi.
Ecco, ho bisogno di una risposta molto rapida, ma traslocare, emigrare dove?
In questo caso non bisogna immaginare grandi folle che emigrano verso l'Europa occidentale, no, si tratta di piccole comunità. E questi 3 villaggi hanno questo problema perché fanno capo a fonti idriche, come detto, di origine nivale, neve. Più a valle invece scorre un fiume, la Kaligandaki, un fiume importante che ha origine glaciale, e questo fiume non diminuirà entro così lasso di tempo nel quale stiamo ragionando, entro la fine del secolo, rimarrà una fonte idrica affidabile, quindi questi villaggi si sposterebbero semplicemente più a valle.
Lorenzo Bellù, la questione acqua, risorse, alimentazione, agricoltura e migrazione nei suoi lavori appare quasi a ogni pagina, questa è l'impressione leggendo i suoi lavori.
Sì, le persone si spostano in cerca di opportunità. Non bisogna dimenticare che i cambiamenti climatici si innestano su una situazione che già di per sé è abbastanza drammatica, nel senso che noi ci siamo così presi lo sfizio di fare il rapporto tra reddito medio nei paesi a basso reddito e reddito medio nei paesi ad alto reddito negli ultimi 30 anni, no? Beh, diciamo che i paesi a basso reddito godono grosso modo di meno del 10% dei paesi ad alto reddito, e questo 10% è una costante negli ultimi 30 anni, cioè non sembra che ci sia un processo di convergenza in atto, no? Quindi le persone si spostano anche perché le informazioni adesso sono molto più veloci, cioè a Bamako o a Ouagadougou sanno come si vive in Francia, forse 100 anni fa, 200 anni fa non lo sapevano, adesso vanno su internet, vedono lo stile di vita dei paesi occidentali e dicono ma perché io no? Perché io devo stare qui con la siccità crescente, l'aridità dei suoli, la fertilità che cala, perché io devo stare qui a spaccarmi la schiena per queste cose? Io affronto il viaggio, no? Perché comunque là si guadagna il 90% in più di quello che si guadagna qua, no? Quindi i cambiamenti climatici devono essere visti all'interno di quanto già stava succedendo, no? E quindi questo è un po' la ciliegina sulla torta, se vogliamo metterla in positivo, in realtà è un aspetto drammatico che si sovrappone a delle disuguaglianze drammatiche.
Poi forse c'è anche un altro elemento proprio legato all'alimentazione, cioè l'utilizzo di acqua per le coltivazioni, cioè quanti litri di acqua occorrono per coltivare 1 chilogrammo di mais, per esempio, piuttosto che di carne, quindi sono quantitativi immensi di acqua che necessita l'agricoltura.
Sì, guardi, io le porto un altro esempio. Prima che mi occupassi a tempo pieno di prospettive globali, ho lavorato in un paese della penisola arabica, che non voglio dire per questioni di riservatezza, in cui il problema dell'utilizzo dell'acqua per le produzioni agricole è veramente drammatico. Cioè, questo paese ha bisogno di produrre soprattutto verdura, frutta e verdura, e cosa fa? Ha continuato a pescare dalla falda freatica, no? ma questo ha provocato un abbassamento drammatico della falda freatica con infiltrazioni di acqua marina, no? Per cui adesso l'acqua per l'irrigazione, che comunque è molta, soprattutto perché i paesi ad alta temperatura, come appunto la penisola arabica, hanno una richiesta di acqua enorme, no? Li porta a praticamente irrigare con acqua salina, il che ovviamente non depone a favore di produzioni agricole. Queste qui sono situazioni drammatiche. Noi nei nostri rapporti evidenziamo come sarà necessario produrre di più con meno, no? Cioè, quindi tutto il problema dell'agricoltura di conservazione si pone in modo drammatico già oggi come oggi, insomma.
Leghiamo in modo molto semplice, ambasciatore Van Ubster, leghiamo in modo molto semplice la scarsità di risorse agricole, di risorse idriche con la migrazione. Cosa fa la DSC e il suo lavoro per mitigare gli effetti del riscaldamento climatico? E ci accenna a un intervento bello che le ha dato soddisfazione, che ha fermato la fuga da un terreno e da un territorio.
Ma in sé avrei voglia di menzionare vari casi, vari progetti. Io ho iniziato proprio il mio lavoro, l'ho proprio iniziato tra il Mustang e il Kalikandaki, quando si vedevano ancora le carovane che portavano il sale verso sud, verso le città, che è una rotta storica. Beh, a parte quello, questo per dire semplicemente la gente è sempre stata in movimento, magari di stagione prima e poi poco a poco definitivamente più verso un villaggio, poi poco a poco verso la grande città. Quindi interventi interessanti, a me piace anche essere pragmatico. L'India settimana scorsa ha chiesto alla Svizzera, sulla base di progetti piloti che abbiamo fatto con la cooperazione svizzera, su costruzioni a risparmio energetico, cioè su come costruire le case, i palazzi con risparmio energetico, basse emissioni di CO2, eccetera, 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 ha chiesto alla Svizzera di aiutarli a stabilire gli standard. E questo per il 70% delle costruzioni che devono ancora essere fatte nel paese. Stiamo parlando di un cambiamento epocale. E il fatto che hanno chiesto alla piccola Svizzera di aiutarli a stabilire gli standard e le norme mi fa ripensare a un altro caso molto bello, dove quando la Cina ha chiesto alla Svizzera di aiutarli a scrivere la prima legge sulle emissioni di CO2 sulla base di partenariati che erano fatti con le città di Zurigo sulla mobilità dei trasporti, eccetera, eccetera, e che hanno portato finalmente alla Cina a, non è solamente questo, ma comunque ha contribuito a far sì che la Cina ha cambiato direzione. Molto più terra a terra, stiamo lavorando con il settore agroindustriale anche, quindi in Vietnam stiamo lavorando per ridurre il consumo di acqua, che poi è acqua potabile di fatto, per la produzione del caffè in un paese come Vietnam, che è il secondo produttore mondiale di Robusta, del 50%. Un'agroindustria che ha deciso che vuole andare in questa direzione, ma ha bisogno di una mano e lo facciamo assieme. E l'idea è di liberare acqua per altri usi.
Quindi molto si può fare e molto in fondo già si sta facendo. È importante anche poter segnalare, poter raccontare quello che già si fa, anche per dimostrare che è possibile, insomma, è possibile invertire una tendenza. Adesso direi di concederci un momento musicale con la proposta Pio Van Ubs che ci porta lei oggi, una proposta molto particolare.
Sì. Questa che sentite in sottofondo è una sinfonia Acqua e Pace, che è stata creata a tappe, in parallelo col lavoro fatto da 16 paesi, spinti dalla Svizzera, ma sotto leadership dell'ex presidente della Slovenia, Danilo Turk, che ha elaborato questo A Matter of Survival, questo rapporto su cosa fare e come migliorare la questione del nesso acqua e pace. Questa sinfonia è stata creata in vivo tra Ginevra, Dakar, San José, Amman. A ogni tappa che questo gruppo di lavoro si riuniva veniva creata un pezzo di questa sinfonia, che è poi è stata presentata a Ginevra per la prima volta da dei giovani che sono arrivati da Bordeaux, che ha presentato questo
progetto che ascoltiamo.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E ben ritrovati a Moby Dick in diretta su Rete 2, Clara Caverzasio e Alessandro Bertellotti al microfono. Oggi affrontiamo il tema del riscaldamento climatico con particolare attenzione all'acqua e alle migrazioni, conseguenza dell'innalzamento delle maree, della contrazione delle risorse idriche e di altro ancora. I nostri ospiti sono Silvia Lafranchi Pitté, ecologa, coordinatrice dei progetti della ONG ticinese Camp for Sud, attiva in Nepal, l'ambasciatore Pio Venhoopst, vice direttore della Direzione Sviluppo e Cooperazione, responsabile dell'Agenzia di Cooperazione Globale, e Lorenzo Giovanni Bellù, economista, esperto della FAO, l'Agenzia dell'ONU per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
Abbiamo raccolto le considerazioni di Cristiana Figueres, dal 2010 al 2016 segretaria generale dell'UNPCCC, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e ora è impegnata nella missione 2020, ovvero l'impegno mondiale per invertire l'entità delle emissioni gassose nel pianeta e proteggere le realtà più esposte ai mutamenti climatici.
Yes, I'm still confident and I think that this COP23 delivered what it needed to deliver.
Sì, sono ancora fiduciosa per il futuro e penso che questa edizione della conferenza sul clima a Bonn abbia raggiunto gli obiettivi. Bisogna tenere presente che ogni appuntamento ha scopi differenti. Ad esempio, il vertice di Parigi aveva un importante obiettivo politico che abbiamo raggiunto, mentre questa appena conclusa in Germania aveva soprattutto obiettivi tecnici. Le nazioni dovevano accordarsi su come partire e sulle regole da seguire per rendere effettivi gli accordi di Parigi, e questo è stato realizzato. Forse è interessante notare che cosa è successo a margine del vertice di Bonn, diciamo un summit parallelo dove sono state esposte le azioni che già si compiono in ogni stato, dai progetti di ampio respiro fino alle attività delle piccole entità locali, a tutti i livelli decisionali di ogni nazione.
Dove vede un maggiore impegno sulla questione del riscaldamento globale, ad un livello più vicino alla popolazione, come municipi, ONG, oppure nei consessi internazionali e intergovernativi?
Lo vedo in tutti i livelli. Ci sono alcune realtà come Copenaghen, ad esempio, che hanno avviato progetti molto ambiziosi, ma praticamente in tutte le città del mondo troviamo idee e applicazioni di tecniche sull'efficienza energetica, un migliore utilizzo dei trasporti pubblici, la riduzione degli sprechi fino alla raccolta differenziata. Lo stesso si può dire di tantissime imprese e aziende, anche multinazionali, che hanno accettato la sfida di ricorrere esclusivamente all'utilizzo di energie rinnovabili. Anche i governi nazionali sono molto attenti a questo tema. La Gran Bretagna ha tagliato le emissioni di quasi la metà rispetto ai livelli del 1990, ha avviato un drastico progetto in favore delle energie rinnovabili, non utilizzerà più il carbone entro pochissimi anni.
Lei gira il mondo per promuovere i concetti che ha appena espresso, incontra i personaggi più potenti del pianeta, ma incontra anche comunità locali diversissime tra loro. Dove si trova davvero a casa quando esprime le sue idee e i suoi punti di vista?
I feel very much at home on this planet.
Mi trovo a casa su questo pianeta e ammetto, la geografia importa poco. Sono le persone e le loro iniziative per il futuro che mi fanno sentire a casa. Potrei citare molti esempi quando ascolto i progetti avviati in tutto il mondo da gruppi di donne che hanno deciso di affrontare il problema nelle loro realtà. Riconosco il valore dei risultati che giungono da ogni livello di una comunità.
Erano le considerazioni di Cristiana Figueres, dal 2010 al 2016 segretaria generale della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Vedevo che Silvia Lafranchi Pitté sorrideva, soprattutto quando si è parlato della questione femminile come forza propulsiva. Come vede questo e lo lega al suo lavoro in Nepal?
Beh, in generale, come donna mi sento di dire questo, sì, che le donne hanno un grande potenziale per cambiare rotta, per prendere iniziative positive, soprattutto a livello locale, di comunità, ma non solo. Le donne sono la vita, no? Sono le donne che danno la vita, come l'acqua, insomma, c'è un legame forte qui. Nel Mustang, dove lavoriamo noi, è anche una comunità di cultura buddista dove le donne hanno una grande forza, a differenza degli ambienti piuttosto induisti che pure esistono in Nepal e sono più maschilisti, e le comunità buddiste lasciano più spazio alle donne. E noi lo vediamo quando lavoriamo in Mustang, a queste riunioni con le comunità, le donne partecipano e bene anche.
Ecco, c'era tra l'altro un lungo articolo nell'ultimo numero di Le Scienze dedicato proprio a Cristiana Figueres, definita la donna che salvò il pianeta, e in questa intervista lei parla proprio di questa energia femminile che dice è molto più fluida, organica, molto più inclusiva rispetto a quella maschile, che è più direzionale, lineare, una forza che tende a mettere le cose in bianco e nero. Ecco, lei si riconosce in questo tipo di energia, cioè quella femminile che è più inclusiva? Non a caso Cristiana Figueres in tutti questi anni è riuscita a tessere una ragnatela di rapporti, ma non solo tra i grandi del pianeta, ma anche tra tante organizzazioni, piccole organizzazioni locali.
Sì, penso proprio di potermi riconoscere in questa cosa. È un po' un leitmotiv del nostro modo di lavorare, quello dell'inclusività, se si può dire così, no? Non è un mondo nel quale uno opera per questione di ego o per potere o per farsi bello, non so che. È proprio un lavorare dove ognuno, tutti quelli che hanno qualche cosa da dire, da apportare, sono benvenuti. In questo lo riferisco in particolare a Comfort Sud, ma è un po' penso il mio modo di vivere in generale, no? Vedo anche che questo dare spazio, adesso non vorrei dire una cosa che forse è un po' un luogo comune, non vorrei neanche semplificare troppo, però è tutto vero, no? Quello che sentivamo prima sugli accordi internazionali, i passi avanti che si fanno, però è anche vero che i dati parlano ancora drammaticamente chiaro, cioè stiamo ancora seguendo una pista che non va nella direzione buona globalmente, e io penso che sia più femminile questa capacità di cambiare, anche rinunciare a qualche cosa, pensare al bene dell'altro, al bene di tutti, mentre è un po' più maschile la caratteristica così del potere, dell'interesse economico più materialista. Però lo ripeto, questa è un po' una generalizzazione che non voglio fare qui con due colleghi maschi che sorridono.
Insomma, è un dato di fatto, così come ricordava ancora Cristiana Figueres, è stata recentemente, pochi giorni fa, a una riunione al vertice sul clima, erano in 29, lei era l'unica donna e lei doveva presiedere questa riunione, e ha esordito dicendo: in questa riunione c'è qualcosa che non va. Silenzio di tomba, e gli uomini si sono guardati e si sono resi conto che la donna era una sola, quindi forse più Venus. Il ruolo delle donne anche in questo ambito forse è un po' diverso, ma forse vale la pena parlare anche del ruolo dei giovani che andrebbero coinvolti, ed è un tema che le sta molto a cuore.
Sì, certo, però un commento. Io certo, come uomo mi sento perfettamente a mio agio con l'idea di una società integrata che funziona a rete, non in modo piramidale. Non dimentichiamo che secondo me non è una questione di uomo e donna, è una questione di valori, che valori chiamiamoli poi femminili, chiamate yin e yang, chiamate come volete.
Certo.
Però l'importante è che sia uomini che donne capiscano che la gestione piramidale del pianeta non è più possibile, perché il periodo delle grandi espansioni geografiche è finito. Faccio notare che comunque la guerra nelle Malvine l'ha iniziata una donna, è una guerra particolarmente inutile, con dei morti che non faceva nessun senso, quindi non è tanto quello il punto.
Allora, diciamo che quasi tutte le guerre del mondo sono state iniziate dagli uomini, ecco, diciamolo, insomma, abbiamo migliaia di anni di guerre maschili, diciamolo.
Certo. Però vorrei piuttosto concentrarmi sull'altro aspetto, l'aspetto dei giovani. Noi parlavamo appunto di attività legate acqua e pace come attività, e uno si immagina la cooperazione svizzera o questo e questo, o il Consiglio di Sicurezza che discute questioni di acqua, eccetera. Noi quello che adesso stiamo cercando di fare, questo è la grande difficoltà, ma che ci motiva tantissimo, cercare di trasformare acqua e pace in un movimento. non più attività, ma in un movimento che sia un movimento sociale. Quindi non siamo più solamente i governi, gli stati, i capi di governo. Io ascolto molto bene quello che è stato detto fino adesso, e bisogna far partecipare il futuro, i giovani. E quindi quello che adesso noi stiamo cercando di fare con la cooperazione, stiamo concentrandoci su una serie di attività dove i giovani sono al centro, dove partecipano ognuno col suo modo, con la sua prospettiva. Ad esempio Franklin University qua in Ticino, che sviluppa un curriculum, che sviluppa nel suo master le attività acqua e pace con il nostro appoggio, il Parlamento Europeo dei Giovani dell'Acqua, ragazzi dei 17 25 anni, che si è appena riunito a Rovereto per una settimana per lavorare sul nesso acqua e pace. E questo sono i pitching del futuro, cioè quindi le attività, i progetti piccoli, grandi, che i giovani vorranno portare avanti, vorremmo sostenerli a futuro a livello nazionale e internazionale, con partenariati che vanno al di là degli interessi di una corporazione, di un'accademia, ma che obblighino anche i giovani di uscire anche loro dalla loro zona di comfort e mettersi assieme.
Lorenzo Bellù, tra pochi giorni, tra poche settimane presenterete un documento che presenta le prospettive future, diversi scenari futuri. Cristiana Figueres parlava di ottimismo. È dello stesso avviso? C'è ottimismo nel lavoro che state preparando o è soprattutto pessimista al futuro?
Il lavoro che stiamo preparando costruisce sul rapporto che abbiamo lanciato a febbraio del 2017, appunto, tendenze e sfide, no? Costruisce su questo rapporto, nel senso che cerca di illustrare delle prospettive future senza voler essere deterministici, da qui la scelta di lavorare su tre scenari che sono degli scenari alternativi sufficientemente diversi, proprio perché non vogliamo in qualche modo anteporre un nostro giudizio, no, su quello che sarà il futuro. Il messaggio di fondo è che il futuro sarà quello che ci costruiremo, in sostanza, cioè il futuro ce lo dobbiamo costruire. Abbiamo di fronte diverse possibilità, cioè possiamo andare verso uno scenario in cui le disuguaglianze saranno esasperate, le disuguaglianze tra ricchi e poveri, le disuguaglianze tra strati sociali all'interno degli stessi paesi, le disuguaglianze tra chi ha e chi non ha, tra chi subisce cambiamenti climatici e chi invece ne beneficia, cioè queste disuguaglianze potrebbero essere esasperate, oppure potremmo invece spostarci verso uno scenario più sostenibile dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale, che però richiede maggiori investimenti. Mi ricollego a quello che si diceva prima, maggiori investimenti. Che cos'è un investimento? Investimento, adesso non voglio fare il professore d'economia, ma per definizione è rinunciare a qualcosa oggi, no? In vista di un qualche cosa di più nel futuro, no? Il concetto di investimento sta tutto qua. Io rinuncio al consumo attuale, cioè rinuncio a beneficiare, a spremere il limone, diciamo, se mi permettete questo termine, no? In vista di qualche cosa di meglio nel futuro. Ecco, rinunciare a che cosa? Cioè, noi alla FAO poniamo molto l'accento su, per esempio, la protezione sociale, cioè vuol dire dare opportunità alle persone che adesso come adesso non ne hanno, no? Quindi protezione sociale che deve essere finanziata attraverso sistemi fiscali, quindi tassare chi più ha per dare a chi meno ha. Adesso sembrano cose banali dette così, cioè nel senso che uno può dire vabbè, questa cosa l'abbiamo sentita, no? L'abbiamo già sentita, però se non si fa questo, no? Non abbiamo di fronte un futuro molto roseo. Non che il futuro sostenibile ci porti su un percorso roseo, cioè non sarà facile, non è facile, cioè questo sarà uno dei messaggi fondamentali. Il futuro sostenibile non è una passeggiata, no? Cioè il futuro sostenibile comporta sacrifici, comporta rinunce, che devono essere richiesti soprattutto però a chi queste rinunce può farle senza rinunciare troppo, senza dover necessariamente vivere molto peggio, insomma.
C'è modo e modo di essere ottimisti, cioè sono reti di blogger che cercano di dare il loro contributo soprattutto con la comunicazione. Abbiamo raccolto l'esempio del lavoro di un blogger, Giuseppe Donati, sul suo sito chiacchierandodi.it/energia si occupa di temi legati al riscaldamento climatico.
La causa scatenante è stata la passione che viene ancora dagli anni della scuola e poi attraverso l'informazione, attraverso letture sull'argomento. E poi l'aver visto che c'è abbastanza disinteresse, tutto sommato. Ci sono tante persone appassionate, ma molte più persone che non si occupano, non recepiscono i messaggi, per quello che ho potuto vedere io, anche essendo moderatore di un forum anni fa. C'era abbastanza poco riscontro. Poi sono stato a un simposio sul risparmio energetico e clima e lì fu bellissimo perché alla pausa del mezzogiorno tutti se ne andarono lasciando luci accese e persino il proiettore diapositive. Insomma, sono cose che alla fine ti lasciano un pochettino dire, bisogna fare qualcosa, bisogna impegnarsi un po' di più.
Lei si occupa soprattutto di questioni energetiche, perché il futuro della lotta contro l'incremento di temperatura passa attraverso l'energia.
Quando si vede che si marcia sul posto ti viene voglia di far qualcosa, di tentare una nuova via, perché in fondo, per quel che vedo io, viene tutto basato sulle strategie energetiche nazionali che sono molto difficili da portare avanti, perché in fondo tutta la questione energetica finisce sui singoli utilizzatori. La nazione può dire noi offriamo energia pulita, noi cerchiamo di eliminare le energie che si basano sui combustibili fossili che sono i primi responsabili di tutta la situazione odierna. Ma poi è sempre il singolo utilizzatore che deve cambiare qualcosa. E quindi, siccome i grossi vertici non riescono a arrivare per ora al singolo utilizzatore, perché non provare a partire dal basso e cercare di attivare un po' la buona volontà oppure la voglia di informarsi un po' meglio o di attivarsi? Oh, mercy, mercy. All things ain't what they used to be now, now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now, now. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Anche Marvin Gaye si era occupato di temi ecologici, questa canzone Mercy Mercy Me è un esempio, era il blogger Giuseppe Donati. Un ultimo spunto è dal basso, anche se abbiamo già accennato fin dall'inizio, non c'è un nord, non c'è un sud, non c'è una cima e non c'è una base, ma cosa possiamo fare? Il rischio, come si è ascoltato durante la piccola intervista, è che la comprensione del tema così complesso, così grande, forse più grande di noi, ci porta ad agire, a lasciare le luci accese durante la conferenza sul risparmio energetico. Piovan Ubst, come possiamo agire noi dal basso? Che contributo possiamo dare in questi ultimi minuti?
Prendere sul serio la questione dello sviluppo sostenibile, nel senso di dirsi, non nelle azioni piccole, come è stato indicato, spegnere la luce, lavarsi i denti utilizzando meno acqua, eccetera, eccetera, che ognuno può fare, però anche cercando di passare dei messaggi dove dati e sistemi devono essere cambiati. Io penso adesso al sistema finanziario, penso a 96.000 dighe che ci sono in giro per il mondo, di cui magari solo 500 sono mantenute perché non ci sono i fondi, nessuno finanzia manutenzione volentieri, a tutti gli investimenti comuni che dovrebbero essere fatti con anche il settore finanziario, che non entra lì, non entra. Uno, perché si dice troppo rischio, troppo
è una questione del settore pubblico. Quindi io quello che cerco di fare con i miei colleghi è di rivolgerci a tutti gli attori nel proprio e a ognuno al proprio livello. Ad esempio andrò in aprile alla London Stock Exchange per cercare di convincere gli investitori e quindi anche i risparmiatori fondamentalmente a investire meglio i loro risparmi e anche investire meglio il settore finanziario su base ecologico, sociale e di governance sostenibile. Quindi un incontro tra il basso e l'alto, ma devono farlo tutti, in tutti i settori, se no non ce la facciamo.
Silvia Lafranchi Pitté, partire dal basso, attivare la popolazione. Prima si parlava della necessità di, anzi lei ha aperto proprio questa nostra edizione di MobiD con l'importanza di rendersi conto che siamo tutti interconnessi, quindi se anche noi qui in questo paese in cui insomma non abbiamo nessun problema né di desertificazione né di alimentazione, però siamo interconnessi. Come fare per far capire alle persone che siamo tutti interconnessi, quindi anche quello che succede in Nepal per noi è importante?
Ma guardi, molto banalmente potrei dire: se la gente sta bene a casa propria, le migrazioni non avvengono, queste migrazioni che disturbano così tanto una buona fetta della popolazione, no? Quindi questo aiuto allo sviluppo che si può fare, che poi è una parola un po' così, l'aiuto allo sviluppo, ma insomma questa collaborazione tra gente, tra comunità, tra paesi è una pietra miliare, penso, del lavoro verso una pace maggiore e che quindi frenerà o potrebbe frenare questi movimenti migratori che creano un sacco di problemi oggettivamente. Poi, dicevo solo, forse a questo punto dovrei agli ascoltatori una piccola nota finale su, nel concreto, invece, che cosa stiamo facendo in Mustang adesso per risolvere questo problema. Ho tempo?
Pochissimi secondi, ma sì.
Allora lo dico molto velocemente. Dopo esserci organizzati con altri operatori presenti sul posto per non fare dei doppioni, per non fare lavori stupidamente o ripetuti oppure contraddittori, addirittura Canfor Sud si occupa dell'accompagnamento di quel villaggio che non deve traslocare, mentre gli altri due sono seguiti poi da altre associazioni. E in questo villaggio, che si chiama Yara, in pratica abbiamo fornito un gregge di capre a quelle famiglie che sono le più svantaggiate, sono le famiglie senza terra, perché possano generare un'altra fonte di reddito, e alla comunità nel suo intero stiamo sostenendo tutto il paese nella creazione di un frutteto che viene a situarsi proprio dove c'erano i campi prima, quei campi che sono stati abbandonati a causa della siccità. Il frutteto ha il vantaggio di utilizzare meno acqua e con il sistema delle radici trattenere un pochettino di acqua in più nel terreno, quindi migliorare il bilancio idrico del terreno. Ed sarà un frutteto a gestione comunitaria. La cosa interessante forse per noi, per chi ci ascolta, è sapere che siccome in Mustang esiste già la tradizione dei meli e questi sono tutti di una sola specie, per cui ad alto rischio appena c'è un problema sanitario, fitosanitario, appena c'è una malattia tutti si ammalano, abbiamo portato 10 specie delle nostre montagne in Mustang per arricchire la biodiversità.
Rapidissimamente, Lorenzo Bellù, dalla sua prospettiva, proprio pochissimi secondi, vede questa spinta dal basso quando si parla, soprattutto nelle nazioni che cercano uno sviluppo?
Guardi, io lavoro per una grossa agenzia internazionale e devo dire che noi non siamo innovativi, no? Noi riusciamo a recepire delle istanze che vengono dai paesi membri, ma poi ancora, prima ancora, dalle società civili, dalle organizzazioni non governative. Non siamo innovativi perché non possiamo esserlo, non è questo il nostro ruolo, no? Però possiamo recepire delle istanze. Se queste istanze si fanno forti e vengono manifestate, no? Riescono ad essere istituzionalizzate e anche grosse organizzazioni internazionali riescono ad avere un impatto. Le posso dire solo una cosa: tutti i consumatori possono scegliere, votano ogni volta che scelgono di consumare una cosa piuttosto che di consumarne un'altra. Tutti i consumatori sono anche elettori, perlomeno nei paesi democratici si vota per il governo, si vota per il Parlamento. pensate quando andate a votare cosa state facendo, no? E chi dovete votare, perché questo è fondamentale.
Certo, il messaggio è chiarissimo, ogni consumatore ha un potere enorme nelle scelte che compie, esatto. Scelte che poi hanno ricadute esatto. Anche sul pianeta. È il momento del nostro quiz, siamo in ritardissimo, come di consueto bisogna indovinare a chi appartenga una voce che avete ascoltato in un programma diffuso dalla Rete 2 della nostra radio. In palio nell'estrazione mensile un iPad mini.
Io ho cominciato il pianoforte verso i 5 anni, poi è arrivata la guerra, poi ho cominciato i disturbi agli occhi, allora hanno detto alla mamma, è certo questa bambina soffre di avitaminosi, lo credo, non mangiavamo, quindi avevo una zia in Inghilterra che ha detto che venga qui perché abbiamo tutti i prodotti dall'India e quindi anche se c'è la guerra la possiamo curare.
Se pensate di aver indovinato la voce, scrivete una cartolina postale a Moby Dick, RSI Rete 2, via Canevascini 6900 Lugano, oppure via posta elettronica all'indirizzo mobydick@rsi.ch.
Sabato prossimo Moby Dick si occuperà di un altro tema di grande attualità. Le colleghe Brigitte Schwarz e Emanuela Burgazzoli affronteranno la questione delle molestie sessuali.
Ringraziamo i nostri ospiti, Silvia Lafranchi, Pitè, ecologa, coordinatrice dei progetti della ONG ticinese Camp for Sud in Nepal, l'ambasciatore Pio Venops, vice direttore della Direzione Sviluppo e Cooperazione, Lorenzo Giovanni Bellù, economista, esperto della FAO, l'Agenzia dell'ONU per l'Alimentazione e Agricoltura.
Ecco, vi ricordo solo che la settimana prossima tutte le reti svizzere SSR parleranno del tema del riscaldamento climatico, soprattutto la 1 il 29 novembre, con una puntata che si intitolerà più 3 gradi.
Siamo proprio agli ultimi secondi. Da Clara Caverzasio e Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un brano di Bob Dylan, All Along the Watchtower, nella straordinaria interpretazione di Jimi Hendrix.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman.